podemos atrevernos a imaginar un mundo sin guerra.
Barcelona com a ciutat oberta al món.
Il faut freiner l'élévation des températures.
If you accept the unacceptable without being angry, then there's something wrong with you.
Esteri, il giro del mondo in 24 ore.
Un saluto agli ascoltatrici, un saluto agli ascoltatori di Radio Popolare Popolare Network.
Sommario della puntata. Hanno perso ogni speranza quasi 400.000 persone sotto assedio da 3 anni e mezzo nel silenzio internazionale. Succede in Siria, nella regione di Ghuta orientale. Il racconto di un medico da 5 anni sulla linea del fronte. Accordo tra Bangladesh e Myanmar per il rientro dei profughi Rohingya. Da agosto sono scappate dalle violenze dell'esercito birmano più di 600.000 persone. Difficilmente però l'intesa sarà realizzabile. La Catalogna ha coperto tutto, anche i gravi casi di corruzione che coinvolgono il Partito Popolare al governo a Madrid. Ma lo scandalo dei fondi neri potrebbe arrivare fino al premier Mariano Rajoy. Prezzi più alti per contenere il consumo di alcol. In Gran Bretagna, sentenza storica della Corte Suprema. Respinti i ricorsi contro la legge scozzese sul prezzo minimo. Protestano i produttori di whisky. World Music, il SASE albanese. Sull'app e sul sito di Radio Popolare potete ascoltare Esteri e scaricare il podcast.
E prima di approfondire tutti questi temi diamo un'occhiata ad alcune delle principali notizie internazionali di questa giornata. Nel pomeriggio all'aeroporto di Sana'a e nel porto di Hodeida in Yemen non erano ancora arrivati aiuti umanitari, lo riporta l'agenzia AP. Ieri la coalizione a guida saudita che combatte i ribelli Houthi in Yemen aveva annunciato la rimozione del blocco, voli e navi sarebbero pronti ma non sarebbero ancora arrivati a destinazione. In Yemen, lo ricordiamo, a rischio carestia ci sono milioni e milioni di persone. L'opposizione siriana ha ribadito in maniera netta che per una vera transizione Bashar al-Assad dovrà lasciare il potere. Il fronte antiregime si è riunito a Riyadh, in Arabia Saudita, in vista della ripresa dei colloqui sponsorizzati dalle Nazioni Unite settimana prossima. Questa settimana il futuro politico della Siria è stato anche al centro di un importante incontro tra Putin, Rouhani e Erdogan. La Turchia, uno dei principali sponsor dell'opposizione, sembra aver accettato che Assad per ora rimanga al suo posto. C'è stata un'esplosione vicino alla zona dell'Atlantico dove è stato monitorato per l'ultima volta il sottomarino argentino sparito la scorsa settimana, lo ha detto questo pomeriggio la Marina di Buenos Aires. A bordo c'erano 44 marinai, alle ricerche partecipano 12 paesi. Bangladesh e Myanmar hanno raggiunto un accordo per il ritorno in Birmania dei profughi Rohingya scappati nei mesi scorsi dalle violenze dell'esercito birmano. Secondo il Ministero degli Esteri bengalese il rimpatrio comincerà entro 2 mesi. Le organizzazioni umanitarie sono preoccupate viste le condizioni dalle quali sono fuggite più di 600.000 persone che oggi si trovano nei campi sul confine tra i due paesi. Il nostro corrispondente da Pechino, Gabriele Battaglia.
Non sono chiari i termini dell'accordo in base al quale i Rohingya dovrebbero tornare ai propri villaggi in Myanmar. Ricordiamo che dallo scorso agosto sono circa 600.000 quelli che sono fuggiti in Bangladesh per sfuggire alla pulizia etnica messa in atto dal Tatmadaw, l'esercito birmano, che si aggiungono a 400.000 che erano già presenti nei campi profughi del Bangladesh, ora stracolmi. Nei mesi scorsi ogni accordo di rimpatrio era saltato perché le autorità di Myanmar erano disposte ad accogliere solo i Rohingya in grado di dimostrare documenti alla mano la propria cittadinanza birmana, ma non si vede come potessero farlo visto che non gli era mai stata data la cittadinanza e poi erano fuggiti in fretta e furia dai loro villaggi. Inoltre Myanmar aveva predisposto solo 2 passaggi di confine che avrebbero potuto processare solo poche decine di rimpatri al giorno su circa 1 milione di fuoriusciti. Adesso bisognerà vedere se è cambiato qualcosa. Il cauto ottimismo è dato dal fatto che il Bangladesh abbia detto che l'accordo sarebbe un primo passo avanti. D'altra parte il discorso tenuto qualche giorno fa da Aung San Suu Kyi ha di nuovo inserito tra i mali che affliggono il mondo la cosiddetta immigrazione illegale e ovviamente il pensiero è andato immediatamente all'idea che lei e il suo partito hanno dei Rohingya.
Esteri, Il giro del mondo in 24 ore. Radio Popolare, Popolare Network.
Questi potrebbero essere giorni importanti per il futuro della Siria. Vladimir Putin, il vincitore della guerra siriana, ha ricevuto a Sochi il presidente iraniano Rouhani e quello turco Erdogan. Il giorno prima gli aveva fatto visita anche Bashar al-Assad. Sul tavolo ci sarebbe un congresso con alcuni rappresentanti dell'opposizione da tenersi alla fine del conflitto. Il fronte antiregime, lo abbiamo sentito anche nelle notizie, vorrebbe che Assad uscisse di scena, ma è politicamente debole. Anche i suoi sponsor, Turchia e Arabia Saudita, hanno abbandonato le richieste con le quali erano entrate in guerra. Il futuro della Siria lo stanno decidendo russi, iraniani e turchi, i primi due schierati con il regime di Damasco, gli altri con l'opposizione. Il loro accordo ha già portato alla creazione di alcune zone dove implementare cessate il fuoco a livello locale. La provincia di Idlib nel nord, la zona di Homs nel centro, il sud della Siria verso il confine con la Giordania e poi la regione di Ghuta orientale alle porte di Damasco. In quest'ultima regione, la stessa dove, lo ricordiamo, ci fu il famoso attacco con armi chimiche nel 2013, in questa regione i raid russi e siriani non si sono mai fermati. Da 3 anni e mezzo quasi 400.000 persone vivono sotto assedio nel silenzio assoluto della comunità internazionale. Il dottor Orabi Fayez lavora da 5 anni nella regione di Ghuta orientale, supportato dalla società medica siriano-americana. Sentiamo quello che ci ha raccontato.
The situation of the doctors in the Eastern Ghuta unfortunately is very bad.
Il nostro lavoro è sempre più complicato. Dall'inizio dell'assedio della regione di Ghuta orientale nel 2013 abbiamo visto bombe e missili tutti i giorni, in alcuni casi anche con sostanze chimiche. Qui ogni giorno ci sono decine di morti, uomini, donne, bambini, e il materiale medico che abbiamo a disposizione è molto scarso a causa del blocco ingiusto imposto dal governo, dal regime. Centinaia di pazienti hanno dovuto subire l'amputazione di un arto, persone con disabilità permanenti che avrebbero bisogno di cure mediche continue che noi però non possiamo garantire. Noi medici facciamo quello che possiamo, certo lavoriamo come tutti in condizioni estreme. L'ostacolo principale in questa situazione è rappresentato dalla mancanza di elettricità nei laboratori e negli ospedali.
With the lack of their needs, mainly the energy to run the laboratories and the hospitals.
Ricevete ancora aiuti dall'esterno?
Riceviamo
molto poco. Il materiale che mandano le Nazioni Unite è sufficiente ogni volta per pochi giorni. Negli ultimi giorni, per esempio, a causa delle pesanti operazioni militari, non è arrivato tutto quello che era necessario. Per esempio, non abbiamo ricevuto il materiale per le operazioni chirurgiche. In alcuni casi non possiamo procedere. Stessa situazione per i generi alimentari e i tanti casi di malnutrizione che abbiamo. Al momento è impossibile entrare e uscire dalla regione di Ghuta orientale. Io sono qui da 5 anni e ci sono persone che in tutto questo tempo, in questo periodo, in questi 5 anni, non hanno mai potuto scappare.
And a lot of people couldn't get out this area till now.
Qual è la condizione dei bambini?
Unfortunately, there are leakage of.
Come dicevo, manca ogni tipo di genere alimentare, ci sono molti casi di malnutrizione, alcuni bambini sono morti proprio a causa della mancanza di cibo. Si tratta di una carenza che sta rendendo impossibile la vita alle persone e quindi ovviamente anche ai bambini. Con la guerra e i continui bombardamenti, i più piccoli hanno poi dovuto abbandonare molto spesso la scuola. Le loro case, le loro scuole sono state bombardate più volte, spesso, come sapete, come saprete, anche con sostanze che sulla carta sarebbero proibite, come le armi chimiche. Dottor Fayez, la gente della Ghuta orientale si aspetta ancora qualcosa dalla comunità internazionale?
Because of the sophisticating siege and unfair injustice on this.
Questa gente è oggetto da anni di un assedio studiato, strategicamente sofisticato. Il mondo intero ha visto le loro sofferenze, ha visto tante persone morire, ma nessuno ha cercato una soluzione a questo problema, al loro problema. In realtà qui hanno perso ogni speranza, non si aspettano più alcun gesto, anche se a volte in realtà devo dire che nei loro cuori io riesco a cogliere ancora un po' di speranza. Forse qualcuno un giorno li aiuterà. Nella regione di Ghouta orientale ci sono 375.000 persone che soffrono a causa di questa guerra ingiusta. Speriamo di riuscire a fare arrivare all'esterno il loro messaggio, la loro richiesta di aiuto. Vi ringrazio.
Still suffering from this unfair war. Thank you very much.
Così il dottore Orabi Fayez dalla regione di Ghouta orientale alle porte di Damasco in Siria.
Le rôle de l'écrivain du même coup ne se sépare pas de te voir.
Esteri, il giro del mondo in 24 ore. Esteri, popolare, popolare. Il giro del mondo in 24 ore. Radio Popolare, Popolare Network.
Adesso andiamo in Spagna, la crisi catalana degli ultimi mesi ha coperto tutto, quasi tutto quello che succedeva nel paese, compresi i tanti e i gravi casi di corruzione che coinvolgono il Partito Popolare, il partito che governa da anni il paese. Il primo ministro spagnolo Mariano Rajoy al momento non ha ancora coinvolto direttamente, a grossi problemi quindi con la giustizia, e adesso dovrà anche fare a meno del procuratore generale dello Stato, che era a lui molto vicino. Sentiamo il nostro corrispondente da Madrid, Giulio Maria Piantadosi.
Lunedì pomeriggio un volo di linea ha riportato a Madrid il corpo senza vita del magistrato più potente della Spagna, Manuel Maza, procuratore generale dello Stato, capo di tutti i pubblici ministeri spagnoli. Era soprannominato il flagello dell'indipendentismo per la sua durezza contro il progetto di una Catalogna indipendente. È stato lui a chiedere di processare per ribellione Puigdemont e il suo governo. È stato lui ad ottenere il carcere per i principali leader dell'indipendentismo catalano.
Che è un hecho delictivo, pues es lógico que se persiga, me parece lo más natural del mundo.
Manuel Maza è morto sabato scorso a Buenos Aires per una setticemia dovuta a un'infezione ai reni, scambiata per un banale raffreddore. La morte improvvisa di Maza ha creato un vuoto nella strategia del governo contro l'indipendentismo. In appena un anno dalla nomina, il procuratore generale dello Stato si era guadagnato la fama di duro. Conservatore di vecchio stampo, una delle sue prime decisioni è stata quella di cambiare i vertici del pool anticorruzione. In ballo c'erano i processi che riguardavano i fondi neri del Partito Popular del premier Mariano Rajoy. Per i magistrati che indagavano sulla corruzione dentro il Partito Popular sono iniziati i problemi, ritardi nelle inchieste, sottovalutazione di prove che incastravano i più alti dirigenti del partito di Rajoy.
Ni un minuto más en el Banco Azul. Usted tiene que ser cesado.
Il Parlamento spagnolo ha persino votato una mozione di sfiducia contro Maza, accusandolo di frenare i processi che colpivano il premier. Il prestigio di Maza è rimasto duramente colpito quando uno dei suoi più stretti collaboratori, il cane da guardia che aveva messo in riga i giudici anticorruzione, è stato a sua volta accusato di possedere società offshore a Panama, occultandole al fisco spagnolo.
No es incompatible tener una sociedad en Panamá, en un paraíso fiscal, con el ejercicio de su profesión. Usted es el fiscal jefe anticorrupción.
Pero que yo sepa, no he cometido ningún hecho delictivo.
Per rimanere al suo posto, a Maza è bastato rimuovere lo scomodo collaboratore. Per Rajoy, Maza era l'uomo giusto per frenare con carcere e processi la sfida secessionista della Catalogna. Davanti alla commissione d'inchiesta del Parlamento spagnolo che indaga sulla corruzione, l'ispettore capo della Guardia di Finanza spagnola ha dichiarato che esistono indizi secondo cui anche Rajoy si sarebbe beneficiato delle mazzette distribuite dal tesoriere del Partito Popolare.
Si encuentra in questa relazione il signor Trillo?
Sì.
¿El señor Álvarez Cascos?
Inicialmente sí.
¿El señor Mariano Rajoy?
Inicialmente sí.
Uno dei tre macro processi che vedono implicati il partito del Premier aspetta il pronunciamento della sentenza. I magistrati hanno chiesto 125 anni di carcere per l'organizzatore di una trama corrotta che vede implicati i presidenti regionali di Madrid e Valencia quando erano governate dal Partito Popolare. Il governo di Rajoy nominerà al più presto un nuovo procuratore generale dello Stato per sostituire Maza. Dalla scelta del nome si capirà l'ostilità nei confronti dei processi aperti contro gli indipendentisti catalani. Per molti, anche nel governo spagnolo, la rigidezza con cui Maza aveva affrontato la questione catalana stava diventando un problema, dando argomenti a quanti accusano la Spagna di essere un paese poco rispettoso dei diritti umani.
Il podcast di Esteri è sui siti di Radio Popolare e Popolare Network.
In Scozia l'associazione dei produttori di whisky ha perso il suo ricorso in questi giorni davanti alla Corte Suprema in Gran Bretagna. Dopo 5 anni i giudici hanno stabilito che la norma che prevede un prezzo minimo per i prodotti alcolici non viola le regole europee sul commercio. L'obiettivo della norma votata dal Parlamento autonomo di Edimburgo era quello di ridurre il consumo, è proprio quello di ridurre il consumo generalizzato di alcol, un problema molto grave in Scozia e in tutto il Regno Unito. Il nostro corrispondente ci racconta questa questione, Daniele Fisichella.
24 morti alla settimana, numeri da epidemia. Parliamo delle vittime per l'abuso di bevande alcoliche in Scozia, un problema di dimensioni troppo grandi per essere ignorato. Un sistema perverso ha portato negli anni all'aumento dell'offerta di alcolici per tutti i gusti e di ogni gradazione e prezzi spesso al ribasso. Nel Regno Unito negli anni Ottanta le bevande costavano di più, ma si beveva di meno. Col tempo la concorrenza perfetta ha alimentato la dipendenza. Da Brighton a Edimburgo, in Gran Bretagna, a qualsiasi latitudine, si beve e si beve parecchio. Qui non ci si dà appuntamento al caffè, bensì al pub, dove spesso si resta a bere sino a che non suoni la campanella della fatidica ultima ordinazione, che non è mai solo una pinta di birra, ma 3 o 4 a testa da terminare quando si ha un piede già fuori dal locale. Questo è un fatto culturale. In Scozia si beve di gran lunga di più che nelle altre nazioni e le malattie legate al consumo di alcolici costano al Servizio Sanitario Nazionale oltre 3 miliardi e mezzo di sterline all'anno. La decisione della Corte Suprema, che ha dato ragione al Parlamento di Edimburgo, è in questo senso storica. L'introduzione di un prezzo minimo delle bevande, in vigore già dal prossimo maggio, comporterà un aumento considerevole dei prezzi. Una bottiglia di whisky, indipendentemente dalla marca, la si pagherà non meno di 14 sterline, mentre per un litro di sidro, che va di moda molto tra gli under 20, si spenderanno minimo £2,50. Sono prezzi che certamente non faranno sparire le bevande alcoliche dalle tavole, ma che, sperano le autorità scozzesi, dovrebbero scoraggiare coloro che acquistano l'alcol in grandi quantità. In poche parole sarà una tassa per i poveri. Il rincaro servirà da deterrente soprattutto per le persone meno abbienti che purtroppo in molti casi in Gran Bretagna risultano tra i bevitori più assidui. Ad opporsi alla proposta è stata la Scotch Whisky Association, la lobby dei liquori, che ovviamente teme per il volume di affari. Un'associazione che, facendo le dovute proporzioni, la si può paragonare a quella dei produttori di armi da fuoco negli Stati Uniti. C'è da dire che la Scozia non è il primo paese ad introdurre questa misura. già il Canada lo aveva fatto, e i risultati sulla salute dei suoi cittadini sono stati immediati. Adesso ci si aspetta che anche il Parlamento a Londra segua l'esempio. Proprio a Westminster, dove i bar servono bevande alcoliche fino a tardi e l'abitudine di bere eccessivamente è diffusa ed è stata portata a galla in più di un'occasione, non per ultima con le rivelazioni di presunte molestie sessuali da parte di membri del Parlamento.
Alle ore 22 potete ascoltare la replica di Esteri sulle frequenze di Radio Popolare Milano.
Chiudiamo con la World Music, la rubrica curata da Marcello Loraide. Emanuele Valenti, un saluto. Esteri torna domani, un buon ascolto.
La prima cosa che viene da pensare ascoltando At Least Wave Your Handkerchief at Me è che spesso conosciamo i nostri vicini molto meno di tanto che sta molto più lontano. L'album, pubblicato dalla Glitterbeat, presenta un gruppo con diverse voci e violino, clarinetto, flauti, liuto e tamburo a cornice, dei virtuosi che interpretano una tradizione di musica popolare radicata fino ai giorni nostri nel sud dell'Albania. L'elemento di partenza è stato una forma di vocalità estremamente particolare che veniva proposta senza accompagnamento. Poi alla fine dell'Ottocento, in quella parte dell'Albania, si sono diffusi strumenti come appunto il violino e il clarinetto, e questo genere, che si chiama saze, si è coagulato come una musica che combinava l'aspetto vocale con quello strumentale. Intanto processi di inurbamento portavano flussi di contadini dalle campagne nelle città e il saze dilagò come animazione delle più diverse occasioni sociali, matrimoni, funerali, feste, eccetera. Questo genere di musica popolare di grande raffinatezza e pathos, il cui fascino deriva anche dall'essere il frutto di un incontro in questa regione dell'Albania di Oriente e Occidente, è stato registrato molto tardivamente e raramente in maniera adeguata alla qualità di questa tradizione. L'isolamento conosciuto dall'Albania dal dopoguerra con il regime comunista ha fatto il resto, e poi c'è stato il periodo travagliatissimo attraversato dal paese dopo la fine del comunismo, che ha anche provocato una forte diaspora di musicisti legati a questo genere, e il saz è rimasto largamente sconosciuto al di fuori dell'Albania. Ma del resto pochissimo abbiamo presente della musica e della cultura albanesi, non solo in Italia, ma noi italiani che all'Albania viviamo accanto e che in Italia abbiamo una rilevante comunità immigrata albanese, siamo più colpevoli in questo di altri. Il merito di questo album è invece del produttore americano Joe Boyd, produttore titolatissimo con una lunghissima carriera nel campo del rock e della world music. Per quanto riguarda la world music, basti ricordare l'exploit mondiale di Buena Vista Social Club. Boyd era rimasto affascinato da qualche esempio di musica albanese in cui si era imbattuto già negli anni Ottanta. Poi nel 2011 c'è stata una tappa albanese della serie World Roots della BBC Radio 3, curata da Lucy Duran, collaboratrice e vecchia amica di Boyd, che infine nel 2014 si è recato in Albania e ha maturato l'idea di un album. I testi delle canzoni parlano di amore, così come di partigiani che si battono contro gli invasori, di situazioni come quelle rurali e pastorali che rinviano le radici del saze, così come di un tema purtroppo sempre attuale per l'Albania come l'emigrazione.
Avete ascoltato Esteri, un magazine di Radio Popolare.